grazie Emanuele, grazie Giovanni, buona festa a voi tutti, festa sabatica delle trombe. Infatti oggi il sermone di oggi è intitolato, visto che si parliamo di trombe, quando ascoltiamo musica cosa sono maggiormente interessate? Le orecchie. Chi ha orecchie ascolta. Questo è il titolo del sermone, chi ha orecchie ascolta. A differenza delle feste parrocchiali, dove tutti noi siamo nati e cresciuti, le feste bibliche non solo rappresentano gli eventi principali del piano di Dio, alcuni di noi sono nuovi, alcuni di noi sono giovani, alcuni di noi possono essere un po' più veterani, ma tante volte le nostre orecchie, noi sappiamo che tante volte udiamo, ma non recepiamo, non restano le cose. Non per cattiva volontà, ma perché Dio è quello che decide quando dobbiamo capire una cosa. E noi abbiamo imparato che le feste di Dio seguono una progressione cronologica non solo di eventi che accadranno nel mondo, ma anche di quello che noi individualmente, personalmente, viviamo. Per esempio abbiamo fatto la Pasqua di Cristo, sappiamo che ha un impatto sulla nostra vita personale. Ma sappiamo che Gesù ha anche detto io verrò, e quando tornerò, molti, anche quelli che non sono qui fra di noi, che non conoscono la verità, molti verranno a cibarsi di questo frutto della vigna con me. Quindi noi siamo qui come primizie, siamo qui come pionieri. E quindi è una progressione che deve essere dentro di noi radicata. Se non siamo nel lavoro fuori e siamo qui, è già radicata anche nei giovani, che è una gioia vedervi qui presenti ad ascoltare, perché giorno dopo giorno, sabato dopo sabato, festa dopo festa, noi mettiamo radice, facciamo mettere radice alla parola di Dio nella nostra testa. E non solo la parola di Dio in termini di conoscenza, come diceva nostro fratello Giovanni, ma soprattutto in termini di amore, in termini di rapporto intimo con Dio. Quindi, come ogni anno, abbiamo celebrato la Pasqua, la festa degli azimi, la festa di Pentecoste, e ora siamo qui a celebrare la festa delle trombe, la quale ci prepara alla festa successiva, che è la festa dei tabernacoli, seguita dell'ottavo giorno. E questa festa dei tabernacoli cosa rappresenta? Rappresenta il regno millenniale di Gesù Cristo sulla terra, regno di Dio che non è rappresentato, o dovrei dire che non è la Chiesa, perché già nel IV quinto secolo decisero, stancandosi di aspettare il ritorno di Cristo sulla terra, e per questo la festa delle trombe non la celebrano più, parlo del cristianesimo secolarizzato, quello politicizzato, quello imperiale, hanno detto la Chiesa è il regno di Dio. E difatti hanno governato politicamente, militarmente, religiosamente, culturalmente, in ogni campo, con il potere di vita e di morte su chi non si allineava ai loro insegnamenti, che erano molto lontani dalla Bibbia, molto lontani dalla Bibbia. Hanno cambiato le leggi di Dio, hanno cambiato i comandamenti, hanno cambiato anche il calendario, le feste bibliche, nessuno li osserva. Quindi possiamo dire che la festa delle trombe in modo particolare annuncia il regno di Dio e serve a prepararci a riceverlo. Il regno di Dio è rappresentato dalla festa dei tabernacoli, ma la festa delle trombe, proprio perché sono trombe, lo annuncia. Le trombe, una delle nostre sorelle nel gruppo della Chiesa, qualcuno dice, ma può essere mai che noi possiamo fare una cosa di questo genere? Sì, le trombe al tempo dell'antico Israele erano così, ve le faccio sentire per chi non l'avesse mai sentito, è molto interessante questo. C'è forse un po' di pubblicità, ma questi erano i famosi shofar. E naturalmente tutto questo ci riporta un po', anche sentimentalmente e emotivamente, ci porta al tempo dei nostri carissimi antichi profeti, come anche al tempo di Gesù. Difatti, la Pasqua di Cristo ha prodotto il nostro ravvedimento, la nostra fede nel suo sacrificio, il suo sangue ci ha purificati come paniazzimi, e con la Pentecoste siamo diventati primizie di Dio, eredi della risurrezione. Non siamo eredi della distruzione che incombe su questo mondo. Su questo mondo incombe la distruzione, che Dio però non permetterà. La risurrezione invece è destinata a noi, e Lui l'annuncia a suon di tromba, perché la tromba che Dio faceva suonare, la famosa shofar, come la chiamavano gli ebrei, erano tante di queste trombe, erano gli strumenti disponibili a quel tempo, servivano innanzitutto per radunare i popoli. Oggi io vi ho inviato, ieri vi ho inviato un invito, una convocazione, no? Ma non può minimamente essere paragonabile alla bellezza di un suono di tromba, di corno come quello. Arriva via internet una cosa così fredda, vi venite, è un miracolo, che comunque ancora funziona. Quindi noi siamo eredi, le trombe suonavano per la convocazione, ma le trombe suonavano anche per dare l'allarme di un pericolo, per il richiamo alla guerra. Quindi noi, le trombe suonano in particolare per noi, per il mondo è un avviso tremendo, per noi è un avviso di gioia. E difatti avverrà al suono della settima ed ultima tromba, che cosa? Tutti noi sappiamo che Gesù Cristo apparirà quando i santi erediteranno il regno di Dio. Quello sarà il preciso istante. Noi stiamo celebrando il giorno della nostra risurrezione a vita eterna. Io lo vivo più intensamente della festa dei tabernacoli, se vogliamo, perché spero ardentemente di esserne degno, sempre in virtù di Gesù Cristo, certamente non per nulla che abbiamo mai fatto, per nulla che non abbiamo mai potuto fare, se non il desiderio di amare Dio e di essere amato da Dio, come Lui ci ama. Oggi non leggerò, quindi, vi ho fatto sentire il suono di uno shofar, come lo chiamano loro, di una tromba, ma non voglio ricalcare, come tante volte abbiamo fatto negli anni, parlando dell'Apocalisse troppo, di enunciare una serie delle catastrofi. Sì, non si può parlare della festa delle trombe se non parliamo un po' dei problemi e della grande tribolazione che colpirà il mondo, però desidero questa volta che la vediamo attraverso un altro profeta dell'Antico Testamento, che raramente viene visto, viene consultato, che ci rivela alcuni dei dettagli particolari. Infatti andiamo in Gioele, capitolo 2, il profeta viene chiamato profeta minore, ma non esistono profeti minori o profeti maggiori, perché vengono chiamati minori? Perché a volte un profeta scrive solo due pagine, non è che è meno importante di chi ne ha scritte 30 pagine, perché a volte in quelle due pagine Dio dice una cosa che in quelle 30 pagine non c'è. Perché qui noi vedremo in Gioele capitolo 2 l'aspetto finale della grande tribolazione. Tante volte diciamo, ma quando inizia la tribolazione? Qual è la tribolazione? Qui noi vedremo l'aspetto finale, la manifestazione finale della grande tribolazione sul mondo intero, prima del suono dell'ultima e settima tromba. In Gioele 2, dal versetto 1, dice: suonate la tromba a Sion. Sion cos'è? È la piccola cittadina di re Davide, è la parte più antica della città di Gerusalemme. Quindi questo riguarda molto gli israeliti, i giudei, ma riguarda anche noi che siamo di Sion a livello spirituale. Sion è anche sparsa in tutto il mondo dopo che gli israeliti sono stati dispersi fra le nazioni. Si riferisce quindi a Gerusalemme, ma anche a noi, alla Chiesa di Dio sparsa nel mondo. Abbiamo noi qui adesso dei fratelli che vengono dagli Stati Uniti d'America, da Tampa, e anche loro non ci conoscevamo nemmeno, anche loro osservano il sabato, anche loro osservano le feste di Dio, la festa delle trombe, per questo io sono qui e do loro il benvenuto. Anche se possono esserci origini diverse, magari alcune visioni diverse, ma noi sappiamo che non abbiamo uno spirito settario. Difatti la parola Chiesa di Dio unita significa non quello che è, ma quello che sarà. Noi ci prodighiamo per unirci tutti, coloro che osservano i comandamenti di Dio e credono nella divinità di Cristo. Noi sappiamo che quando verrà Cristo saremo sotto di Lui, tutti uniti sotto un unico pastore. Perché a creare le divisioni siamo noi uomini, purtroppo. Quindi dice nel versetto 1, date l'allarme sul mio monte santo, tremino tutti gli abitanti della regione perché il giorno del Signore viene del vicino. Quindi sta dando, il monte santo siamo noi, per monte, è simbolo del popolo di Dio. L'allarme dato a noi come al suo popolo è naturalmente al suo popolo nella terra santa, perché noi sappiamo che ci sono problemi geopolitici in gioco. E sappiamo che il re del nord, la bestia simbolica dell'Apocalisse, guiderà le sue forze armate in una guerra totale contro Gerusalemme per annullare la parola di Dio, la Bibbia. E sarà un giorno di tenebre, dice nel versetto 2, sarà un giorno di densa oscurità, giorni di nubi e di fitta nebbia. E nella visione il profeta Gioele vede un popolo numeroso e potente, vede l'invasione. Vi ricordate come in Zaccaria c'è scritto che sarà invasa un'ultima volta la Terra Santa? Un popolo numeroso e potente quale non se n'è mai visto prima e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. Ecco, qui colleghiamo quelle parole di Gesù dove dice, parla di una tribolazione che non ci sarà stata prima e che non ci sarà mai più dopo. E notate che sarà, vediamo, non lo dico, io l'ho scritto, però notate, vedete se nell'immaginazione voi riuscite a costruire che tipo di guerra sarà. Davanti a lui un fuoco divora, e dietro a lui divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino dell'Eden, e dopo di lui è un deserto desolato. Nulla gli sfugge, la bestia dell'Apocalisse. Sembra un film di fantascienza. Cosa state pensando? Alla guerra nucleare, vero? Alla guerra all'idrogeno, dove i soldati sono come dei robot. Vi ricordate questi film di fantascienza dove sono milioni e milioni e milioni di soldati, tutti che hanno un solo pensiero, distruggere il nemico, in questo caso distruggere Israele. A vederli nel versetto 4 sembrano cavalli. Gioele non riesce a vederli bene, però gli sembravano cavalli perché ovviamente correvano così forte. Corrono come dei cavalieri, sembra un fragore di carri. Quando saltano sulle vette dei monti, crepitano come la fiamma che brucia la scoppia. Sono come un popolo poderoso, schierato in battaglia, e davanti a loro tremano i popoli. Ogni volto impallidisce. Ma cosa sta succedendo? Quando noi vediamo che c'è la Corea del Nord che ci minaccia, minaccia l'Occidente, minaccia gli Stati Uniti d'America, minaccia il Giappone, gente che è già stanca di guerra nucleare, che non ne vuole più parlare. Nessuno riesce pure a fermarli, la gente impallidisce davanti a questa prospettiva. Invadono la città, corrono sulle mura, salgono sulle case. Potrei aggiungere le parole di Gesù, dice, e molte donne saranno violate. Entrano per le finestre come ladri. Non è questo l'esercito di Dio, non è l'esercito di Dio, è l'esercito della bestia, dell'uomo politico che governerà e che guiderà militarmente gli eserciti ad invadere la terra promessa. e anche perseguitare il popolo di Dio. Ricordate, davanti è a loro, dice nel versetto 10, la terra trema e nessuno riesce a fermarli, ma all'improvviso che cosa succede? Sono suonate le trombe, Dio avverte il mondo. Vedete cosa sta? Qui c'è un dettaglio molto preciso. Dice nel versetto 10, i cieli sono scossi. E quando parla di cieli scossi, parla di angeli che sono nell'aria, di cui il principe dell'aria è Satana. Le stelle dei cieli saranno scrollate, significa che verranno abbattute, perché lì inizia una guerra tra il Cristo che torna dal cielo con il suo esercito e l'esercito di demoni che ha dominato e ha spinto molti uomini, miliardi di uomini, a fare la guerra al Cristo che ritorna. I cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. Il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, perché l'esecutore della sua parola è potente. Chi è l'esecutore della parola dell'Onnipotente? Gesù Cristo. Perché è il giorno del Signore, di Dio Onnipotente, del giorno del Padre Eterno. Non è il giorno solo di Gesù Cristo, è il giorno di Dio Onnipotente, di Gesù Cristo, il suo figliolo. È l'esecutore, è grande quel giorno, è venuto il giorno dell'ira di Dio. E Dio mi diceva l'altra volta, certo che Dio da secoli, da millenni ci perdona, perdona tutti, ma che pazienza deve avere. E gli ho detto, c'è un giorno stabilito per il giudizio di qualsiasi. Dio non è, ha sicuramente una pazienza che noi non riusciamo nemmeno a concepire ed avere, ma non è che all'infinito, per l'eternità. Sarà il giorno in cui Lui porrà termine a tutte le ingiustizie di questo mondo. E dice, chi potrà sopportarlo? Ecco, il conflitto finale tra le armate guidate dalla bestia apocalittica e il Cristo che torna dal cielo con la sua poderosa armata, con la sua potente armata. Sarà una guerra come già cominciata, ma quello è il culmine, una guerra per il dominio del mondo, una guerra per il dominio, che ora è una guerra a livello telecomunicazione, per ora è una guerra a livello commerciale, ma sarà una guerra per il dominio del mondo, una guerra militare. L'uomo al posto di Dio, che vuole essere al posto di Dio, di dominare, continuare a dominare il mondo e a decidere da sé ciò che è il bene e ciò che è il male. Naturalmente l'umanità è ingannata dal demonio, e ecco perché Cristo torna, per salvare l'umanità da se stessa, dall'autodistruzione, autodistruzione a cui il diavolo e i suoi demoni stanno portando l'umanità. E difatti il Signore interverrà prontamente davanti al tentativo crudele di bandire la Bibbia, di ridurre allo stremo la forza dei santi. Noi non siamo gli unici santi, non siamo gli unici figli di Dio, potenziali figli di Dio. Ce ne sono tanti altri nel mondo. Siamo un piccolo gregge, ma siamo un piccolo gregge sparso nel mondo, è diviso. Il diavolo, ovviamente, lì c'è il suo zampino, ma Dio lo permette per uno scopo. E naturalmente è venuto il momento in cui Dio interviene per impedire che la nazione di Israele sparisca dalla faccia di Israele, dal mondo. Perché se sparisse mai Israele dalla faccia della terra, è come dire che la Bibbia non è il libro di Dio. Quindi il Signore interverrà. Il Signore interverrà. Nel versetto 12. Perciò ora dice l'Eterno, tornate a me. Ecco, vedete, Dio permette tutto questo, fa arrivare tutto all'estremo. Perché? Perché la gente, anche se tu ti metti qua fuori a predicare, ti ride in faccia. Si deve arrivare all'ultima spiaggia. Sapete, dopo il terremoto, dopo gli uragani negli Stati Uniti e dopo il terremoto nel Messico, quante telefonate arrivano? da noi per chiedere quanto tempo ci vuole per la fine. È triste che la gente ti chiama solo quando è impaurita. Noi non abbiamo questa paura, perché al di là della paura ci guida la speranza, la certezza, lo spirito e la gioia del nostro Signore che tornerà. Cioè, non prendete voi per scontato o non sottovalutiamo questa serenità che abbiamo davanti alle tragedie che succedono nel mondo, perché la gente vive alla giornata. Oggi che sa che chiunque, un Kim nella Corea può buttare bombe atomiche, sa che oggi si corre che domani mattina potremmo non svegliarci vivi. La gente vive la giornata, non è più come 50 anni fa o 100 anni fa o nei secoli passati, che per quanti problemi c'erano, comunque la gente sperava. Oggi viviamo e abbiamo delle generazioni giovani, che soprattutto i giovani, ai quali è stata rubata la gioia della speranza. Hanno paura del futuro, di tutte le notizie brutte che si sentono e che è una realtà crudele. Difatti il Signore dice tutte queste cose, Lui le permetterà, perché dice nel versetto 12: tornate a me. Tornate a me con tutto il vostro cuore. Vedete come il cuore è chiamato in causa. E venite con digiuni, con pianti. Venite a me con lamenti. Suonate la tromba in Sion. Proclamate un digiuno. Convocate una solenne assemblea. Cose che faremo, che abbiamo già fatto e sappiamo. Dio l'ha fatto, l'ha detto, e lo faremo nel giorno dell'espiazione. Nel versetto 18, sappiamo, però vi invito poi a casa vostra a leggere tutto il capitolo, dal versetto 18 in poi vediamo uno scenario diverso. Vediamo che il re del nord, la bestia apocalittica, sarà sconfitto e Israele e i membri della vera chiesa di Dio saranno soprannaturalmente protetti. Questa promessa è per noi. Dice nel versetto: Signore, il Signore ha provato gelosia per il suo paese e ha avuto pietà del suo popolo, non solo il popolo fisico ma anche l'Israele spirituale che è sparso nel mondo e che devono essere ricondotti indietro nella terra promessa. Forse non ci avete mai pensato, mi dispiace per chi ha comprato delle belle case, ma il nostro destino è andare a vivere in quella terra promessa. Nel versetto 20: allontanerò da voi il nemico che viene dal settentrione. Lo respingerò, scusate, verso una terra arida e desolata, la sua avanguardia verso il mare orientale, la sua retroguardia verso il mare occidentale, e la sua infezione, la sua malattia, la sua cattiveria salirà, aumenterà il suo fetore, perché ha fatto grandi mali, grandi cose brutte. E Dio restaurerà la terra dai danni provocati dall'ultima guerra mondiale. Il Dio nostro è il Dio dell'impossibile, abbiamo sentito nel sermone. Lo dice la Bibbia stessa. Nel versetto 21 dice: non temere, o terra del paese, gioisci, rallegrati, perché il Signore ha fatto cose grandi. Non temete, o animali selvatici, perché i pascoli del deserto cosa faranno? Rinverdiranno, torneranno ad essere rigogliosi, perché gli alberi porteranno il loro frutto di nuovo, il fico e la vite produrranno abbondantemente. Questo è uno scenario del regno millenario di Gesù Cristo in Apocalisse. Ecco, la festa delle trombe annuncia questo: il ritorno di Cristo, la risurrezione dei due santi, e l'inizio e annuncia il prossimo, il regno di Dio sulla terra. Naturalmente l'umanità non accoglierà Gesù Cristo con applausi. Però a noi basta sapere che ogni famiglia avrà la sua casa, il giardino, il fico, la vigna. Non abiteremo in grattacieli dove saremo come le api in tanti buchini, ma ognuno avrà il suo proprio giardino. Nel versetto 18 il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo: ecco, io vi manderò grano, vino, olio, e voi ne sarete saziati e non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni. Parla degli israeliti sparsi nel mondo, perseguitati, ma parla anche di noi, perché se molti dei nostri parenti e amici non sono con noi qui, state ben certo che dietro le spalle ci criticano. Noi siamo esposti continuamente all'infamia. Attorno a noi il diavolo ha costruito un deserto. Questo capitolo di Gioele è un riassunto molto breve, ma molto ricco ed emotivo, di ciò che è descritto in Apocalisse, quando sono narrate le sei trombe che precedono l'ultima e settima tromba, ed è un tema incentrato appunto sulla festa delle trombe, istituita e comandata da Dio. Chi si ricorda dove? Numeri capitolo 29, Numeri 29, versetto 1. Nel settimo mese, dice, nel primo giorno del mese, cioè oggi, avrete una santa convocazione. Non farete alcun lavoro servile, sarà per voi il giorno del suono delle trombe. Oppure, come dicono in alcune traduzioni, il giorno dell'acclamazione. Non è una traduzione molto felice, ma è un tentativo di eliminare le trombe. Cioè, eliminando le trombe, che cosa si elimina? Si elimina l'avviso, si elimina la messa in guardia. Quando cambiano le parole, c'è sempre un motivo disonesto. C'è sempre un motivo disonesto. Traduzione infelice. Però il Levitico 23, per i vostri appunti, il versetto da 23 a 25, è spiegato più chiaramente. Ora, che legame ha questa festa con il prossimo avvento del regno di Dio sulla terra? Vogliamo vederlo ancora una volta più da vicino, magari Dio ci rivela qualche cosina in più. Le feste, le trombe, annunciano l'imminente ritorno di Cristo, come abbiamo detto, l'instaurazione del regno di Dio. Le trombe provocano calamità per indurre le nazioni alla resa e al ravvedimento. Molti non si ravvederanno, molti faranno finta di ravvedersi. Quando vincerà Cristo sulla bestia, lui comincerà a regnare. E quando vedranno che Cristo è troppo forte ed è invincibile, sarà un ravvedimento apparente. Cioè, si sottometteranno, ma molti a denti stretti, perché è nella natura dell'uomo. E pensate, Trump moltiplicato per mille, come alcuni lo vivono, no? Io non entro nel merito se Trump ha ragione o torto. Però è chiaro che quando una persona viene ed ha idee chiare, giuste o sbagliate che siano, quando ti dice quelle cose, oggi negli Stati Uniti d'America vediamo un tipo di popolazione molto diversa da quella che era ai tempi di John Wayne, per esempio. Molto diversa e molto europeizzata. Le nuove generazioni sono molto europeizzate, al punto che quando viene il Papa lì in America, cioè nel territorio al quale dove sono andati per scappare dall'Europa quando c'era l'Inquisizione, adesso quando viene il Papa lì tutti lo acclamano, e il Papa lì raccoglie folle più grandi dei migliori e dei più grandi predicatori evangelisti e protestanti. C'è da capire che cosa significa tutto questo e dove sta andando il mondo. Quindi non basterà che Cristo venga e dica di essere il Messia, come non può bastare che un Carmelo Anastasi o anche non so chi, non basta nemmeno il Papa, nel bene o nel male, quando lui si affaccia, mica converte il mondo intero, oppure i criminali si sottomettono ai suoi insegnamenti. Figuriamoci. Quindi questo mondo conosce soltanto che cosa? Anche a livello individuale succede. Questo mondo conosce soltanto la forza. Questo mondo è carnale, conosce solo la forza. E lo si spiega quando centinaia di governanti si riuniscono per decidere come tenere basso, a che livello tenere l'armamento nucleare, impedire a quello di fare altre teste nucleari. Io ne ho 20, qui io ne ho 30. Si riuniscono e spendono tanti i nostri soldi, i soldi dei popoli, per discutere tutto questo, perché loro si comportano in base a chi si sente più forte, perché per loro questa è la loro, l'unica cosa che sanno comprendere è la forza. Naturalmente Gesù Cristo stritolerà le loro forze. Dobbiamo renderci conto che Cristo non sarà ben accolto, proprio come non è ben accolta la nostra testimonianza del Regno, anche in famiglia, eh? In famiglia stessa la nostra testimonianza non è ben accolta. Quindi noi ci rendiamo conto anche che alla fine ci sarà una grande folla che soltanto attraversando la tribolazione laverà le proprie vesti. Soltanto quando soffrirà si pentirà e dirà: andiamo al nostro, riconosciamo che Gesù Cristo è il nostro Signore. Quindi oggi noi non suoniamo le trombe, perché la società che ci circonda non è la nostra. Una delle nostre ragazze potrebbe dire: ma perché noi non suoniamo le trombe come tanti fanno? Se noi suonassimo adesso le trombe, magari qui tante volte in una congregazione più grande ci sono dei neonati, i bambini si svegliano e piangono. Quindi, insomma, è chiaro che questo è un simbolo di quello che deve esserci nella nostra mente, dentro di noi, non necessariamente il suono della tromba, perché per secoli gli ebrei dell'Antico Testamento queste trombe le hanno suonate, ma non è che hanno portato poi molto frutto. Quindi rispettiamo la festa comprendendo il significato che le trombe hanno per noi e quali implicazioni hanno per il mondo. Per i giudei, i 10 giorni che ci sono tra questa festa e il digiuno, la festa lo Yom Kippur, è periodo di penitenza, simile a quello dei cattolici. Tanti se ne vanno e fanno così, no? Cioè è un'espressione esteriore. Noi lo facciamo alla Pasqua e lo facciamo i paniazzini. Loro lo fanno in questi 10 giorni, praticamente il ravvedimento, non la penitenza, perché Cristo non vuole alcun sacrificio. Io vuole non penitenza, che io mi debba frustare. Certuni addirittura fanno uscire il sangue, camminano senza scarpe oppure in ginocchio, fino a quando il sangue gli esce dalle ginocchia. Per noi il suono della settima tromba è l'inizio del regno di Cristo sulla terra ed è una nuova civiltà. Una nuova civiltà sotto il governo mondiale di Cristo. La tromba non indica solo l'inizio di una nuova era. State attenti a questo. Non indica solo l'inizio di una nuova era, ma indica anche il ritorno personale di Cristo sulla terra. Perché molti hanno la visione, come gli avventisti per esempio, che Cristo regnerà con i suoi santi dal cielo. Invece la tromba suonerà, Cristo verrà sulla terra e resterà sulla terra, atterrando sul monte degli ulivi. Fra 10 giorni, durante la festa dell'espiazione che celebreremo, inizierà l'anno del giubileo biblico, che nessuno quasi più fa. Cosa si fa? Cosa facevano a quel tempo? I debiti venivano cancellati. Bello, eh? I debiti venivano cancellati, le terre, le case venivano restituite, fino a quando anche gli ebrei stessi non lo fecero più, perché la natura umana è egoista. La natura umana è egoista. Al momento del prendere, prende; al momento del dare, non sappiamo dare. Ma Cristo lo restaurerà questo. Quindi molti torneranno alle loro terre di origine. Quando Gesù tornerà personalmente sulla terra, Andiamo in Luca capitolo 18. Luca capitolo 18 parla proprio qui del giubileo. Lo Spirito del Signore dice sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. Quindi questa scrittura rientra nel giubileo biblico. Difatti interi popoli riavranno ciascuno la loro terra così come Dio aveva assegnato a loro fin dalle origini. Le tribù di Israele saranno riportate nella terra promessa, le 12 tribù finalmente torneranno ad essere il grande regno che Dio aveva sempre inteso. Perfino gli indiani d'America torneranno in quei territori dove sono stati sterminati e riavranno parte del loro territorio. Questo ritorno alle origini accadrà per tutti i popoli e inizierà allora una nuova civiltà dove tutti sanno di avere una terra che gli è stata data da Dio, non una terra che è stata tolta al fratello. È molto importante. Non una terra che è stata tolta anche al fratello povero che è stato costretto a vendersela per sopravvivere. Difatti in Apocalisse 11, andiamo in Apocalisse 11, questo ritorno alle origini accadrà per tutti i popoli, non solo per il popolo di Israele. Io non so dove Dio mi metterà. Spero in un paese caldo. Apocalisse 11, nel versetto 15, dice: poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano: i regni del mondo sono divenuti il regno del nostro Signore e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Quindi Gesù sarà il re dei re e Signore dei signori. Lui deciderà dove ognuno di noi, dove ogni popolo deve vivere. E lui sarà lì quando tornerà a Gerusalemme, e Gerusalemme diventerà la capitale del mondo, la capitale non militare, la capitale non politica, ma la capitale spirituale del mondo. Non più Roma, non più il Vaticano, non Washington, non Mosca. Gerusalemme, perché Gerusalemme siamo noi, e la Bibbia dice che Gerusalemme abiterà di nuovo a Gerusalemme. Noi siamo le pietre viventi di Gerusalemme. Gesù quindi farà questo, e ci vorrà tempo, perché prima si convertirà Israele a Gesù Cristo. Poi le nazioni vicine, come l'Egitto, e sarà chiesto loro di celebrare le feste bibliche. Provate ora a dire a tutti gli egiziani, che sono molti musulmani, o all'Islam, provate a dire: dovete fare la festa delle capanne, la festa dei tabernacoli. Vi gettano le bombe, ci ammazzano, si rivoltano contro di noi. Non vorranno all'inizio farlo, nemmeno quando sarà Cristo a dirglielo. Gli faranno guerra, il fuoco li divorerà, gli resisteranno, avranno carestie, niente acqua, niente cibo. A poco si arrenderanno al re e impareranno le sue leggi e i buoni frutti che la fede e l'obbedienza al vero Dio, la fede e l'obbedienza al vero Dio, al Dio della Bibbia, producono i risultati che ogni essere umano, che ogni popolo ha sempre desiderato fin dal principio. Naturalmente i popoli sono come dei bambini, figli, che magari quando i genitori impongono determinate regole, reagiscono. Ma se i genitori non avessero il polso fermo, i figli saltano sulla testa dei genitori, comandano in casa, più dei genitori. Quindi i genitori devono saper guidare la propria famiglia, e Gesù Cristo è il re del re, non è uno che si fa mettere i piedi in testa. cos'altro accadrà? Cristo sarà il re del re, come la Bibbia dice, e quindi sarà il re di altri re minori. E chi sono i re minori? I suoi santi, quelli, i fedelissimi, sperando di esserci noi fra quelli, che riceveranno la corona, e Cristo sarà il re sopra di loro. Non dovremmo noi avere questa aspettativa? O è una presunzione? O è un'arroganza? O è un'illusione? No, perché Dio dice a noi: vincete il diavolo, a chi vince io darò di sedere con me. Se tu sei stato fedele in anche in poche cose, io ti farò governare su questa, su quelle città. È quello che ci promette Cristo. E se noi non abbiamo questa aspettativa, siamo come chi? Chi vi viene in mente? Chi era il fratello di Giacobbe che vendette la primogenitura? Come si chiama? Eh? Esaù. Perché si chiama Esaù? Viene da noi in italiano, essere esauditi significa: e la voglio adesso, la voglio adesso, io questa cosa la voglio adesso. Ecco, tu sei esaudita. La vuoi subito? Preferisci oggi, l'uovo oggi anziché domani la gallina? Eccoti esaudito. Sei un figlio di Esaù. Noi dobbiamo essere spiritualmente figli di Giacobbe, anche se siamo stolti come Giacobbe, anche se siamo difettosi come Giacobbe, che rubò la primogenitura. Ma cosa aveva di bello, di prezioso? Dava valore all'eredità. E Dio ci dà questa eredità, ci dà l'eredità che è la corona di regnare con Lui. Andiamo in Giovanni capitolo 18. Giovanni capitolo 18, nel versetto 36. Quindi saremo anche sacerdoti. Non solo dei re, ma anche dei sacerdoti. Sapete la differenza tra re e sacerdote? Qual è? Sacerdote significa fare intercessione, re significa governare, ma fare di intercessione significa intercedere, essere avvocati difensori dei nostri antenati quando saranno anche loro risuscitati. Contro chi? Contro l'accusatore dei nostri fratelli, contro colui che ci accusa notte e giorno. E noi tante volte ci accusiamo a vicenda senza che ce ne rendiamo conto, senza rendercene conto noi seguiamo a volte Satana. Quindi il suono della settima tromba annuncia tutto questo: il regno di Dio governerà su questa terra e l'umanità sarà governata dalla famiglia di Dio, cioè i suoi santi con Cristo. Abbiamo detto Giovanni 18:36, dove dice: Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Il nostro regno non è di qui, come quello di Gesù. Il suo regno, il nostro regno, deve ancora venire. E non è di qui terrestre, perché è spirituale. Non è carnale. Ma lo Spirito verrà sulla terra, come già noi abbiamo ricevuto sulla terra le primizie del suo Spirito. Il fatto che è spirituale non significa che non venga sulla terra. Quindi questo mondo è di Satana, e per questo Gesù rispose a Pilato in quel modo. Gli confermò di essere re. Gesù gli disse, tutti noi ci ricordiamo che Gesù gli disse: per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Ma non necessariamente avrebbe governato nell'era presente. Noi siamo stati chiamati però per diventare dei re. Me ne infischio di quelli che pensano che noi siamo ambiziosi. Ma cosa dovremmo ambire? La povertà? Cosa dovremmo ambire? La malattia? Cosa dovremmo ambire? La tristezza? Dobbiamo ambire le cose meravigliose che Dio ci dona e ci promette e che ci darà. Il giorno però verrà in cui Gesù tornerà sulla terra e assieme ai suoi servitori, i membri allora glorificati della sua Chiesa e assieme ai suoi angeli governeranno il mondo letteralmente in questa terra. Ecco i mille anni descritti in Apocalisse 20. Andiamo in Apocalisse 20 un po' velocemente, in Apocalisse 1, scusate, in Apocalisse 1, per vedere il perché egli chiama se stesso Re dei Re. In Apocalisse 1, nel versetto 5. Infatti dice, parla di Gesù Cristo come testimone fedele, come primogenito dai morti, e ne parla come il principe del re della terra, lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Notate bene il versetto 6, ci ha fatti re. E notate bene come Giovanni, nello scrivere questo, non parla in termini futuri, ma parla come se già è una realtà, ma non è che è una realtà, ma ne parla in questi termini come se fosse una realtà, proprio per creare noi questa aspettativa, che noi dobbiamo sapere qual è il nostro destino e lavorare per questo destino. Difatti dice, ci ha fatti re e sacerdoti di Dio e Padre suo, e quindi però a lui sia la gloria e il dominio nei secoli. Se siamo fedeli a Dio, egli ci darà di governare le città. Naturalmente criticare i politici è facile oggi. È facile. Che significa questo? Che noi rigettiamo l'idea che siamo salvati esclusivamente per grazia. Siamo salvati per grazia, ma non esclusivamente per grazia. Perché noi possiamo essere, come dire, scaduti dalla grazia. Se facciamo delle cose che disprezzano e disonorano la grazia che Dio ci ha dato gratuitamente. Quindi nel versetto 7 dice, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. E lo vedranno anche quelli che lo hanno trafitto. Qui non dice quando uno lo vedrà e l'altro lo vedrà. E dice, tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Notate bene, per quale motivo tutte le tribù della terra dovrebbero fare cordoglio? Sta tornando Dio, sta venendo Dio sulla terra. Per quale motivo le nazioni fanno cordoglio quando dovrebbero gioire? Naturalmente ci sono due categorie di esseri umani. Ci saranno quelli che faranno cordoglio perché? Perché ribelli, dice, è venuto il giorno della punizione. Finalmente non lo diranno, andranno a nascondersi. Poi ci sono quelli che invece capiranno, che magari capivano, hanno studiato, hanno pregato, però l'hanno preso molto alla leggera. Ed avevano degli errori e capiranno gli errori. E si pentiranno. Anche questo è un cordoglio. E c'è un ravvedimento. Quindi c'è un grande cordoglio. E qui noi vediamo che quando Dio usa anche un solo verbo, quel verbo può includere diversi tipi di persone. Quelli che hanno trafitto lo vedranno quando saranno risuscitati, alla fine dei mille anni, ma il suo ritorno sarà visibile a tutti. In Apocalisse 20 vediamo questa affermazione, se è vero o no. Quando Cristo tornerà, il suo ritorno sarà personale, sarà visibile a tutti. In Apocalisse 20, 4, 5 dice, poi vidi dei troni, e quelli che vi si sedettero fu dato la potestà di giudicare, e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine, e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano, costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. Sappiamo che i corpi dei santi saranno mutati in un batter d'occhio, i morti per primi saranno risuscitati con corpi gloriosi, questo per i vostri appunti in 1 Corinzi 15, versetto 52, essi saranno radunati dai quattro angoli della terra e andranno ad incontrare Gesù nell'aria, come descritto in 1 Tessalonicesi 4, 17, per i vostri appunti, ma che voi sono sicuro conoscete bene. e sarà dato loro il potere e l'autorità di giudicare le nazioni e gli individui. Questa è la prima risurrezione, ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti gli anni. Notate bene che Gesù manderà i suoi angeli a raccogliere i suoi santi da nord, sud, est, ovest, dai quattro angoli dei cieli, dice. Quindi io non crederò e vi consiglio, ovviamente ognuno può fare quello che vuole, di non credere mai a quelli che dicono domani c'è la fine del mondo, mandano un telegramma o una lettera, non so, il leader di un gruppo religioso che ti dice venite tutti, non so, in questo particolare luogo della città dove io sono, perché così portate tutte le decime dove sono io, perché poi lo scopo fondamentalmente è sempre quello, portate, venite qui così costruiamo una casa per accogliere Cristo quando lui verrà, perché verrà qui dove siamo noi. Allora questi sono semplicemente degli imbroglioni e sono degli speculatori, ma io non mi sento degno di far parte di questi santi, ci spero, ma io non mi sposterò da casa mia finché non ci sia un angelo che, anche se non ho i capelli, troverà il modo per tirarmi nei cieli e portarmi vicino a Gesù Cristo, se Cristo lo vorrà. Quindi in Apocalisse 20 dice nel versetto 6: beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni. Questo tema è la festa dei tabernacoli che ci stiamo accingendo a fare nei prossimi giorni. Ma la risurrezione, in che giorno particolare avverrà? Forse in occasione della festa delle trombe? Gesù ci ha detto che non sappiamo il giorno e l'ora. Quindi alcuni speculano che forse Cristo verrà nella festa delle trombe, così come Dio ha mandato il suo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Ma stiamo molto attenti. Non ci è dato di sapere l'anno. Anche se Cristo verrà nel giorno della festa delle trombe, non sappiamo in quale anno. L'importante è ciò che la festa simboleggia ed essere spiritualmente pronti. Per me, per quello che mi riguarda, le mie trombe suoneranno quando Dio mi toglierà l'ultimo respiro e cercherò di addormentarmi in Cristo, spero. La cosa meravigliosa è che l'eredità, la vita eterna, comporterà una totale guarigione e purificazione del nostro corpo, talmente puro da diventare immortale, immune da qualsiasi virus mortale, immune ovviamente anche dal peccato. Come voi sapete, in 1 Corinzi 15, nei versetti da 50 a 53, per i vostri appunti, dove è descritto meravigliosamente come avverrà questa mutazione. Andiamo in Matteo 24, ci stiamo accingendo alla fine, dove dice nel versetto 29, e parla della venuta del figlio dell'uomo, dove dice che subito dopo l'afflizione di quei giorni, cioè quelli che abbiamo letto in Gioele all'inizio del sermone, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo riferendosi ai demoni e le potenze dei cieli che oggi dominano tutto il sistema, l'ecosistema, saranno scrollate. E che causano tutti questi tragedie, tutte queste calamità? Nel versetto 30 dice: allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria. Quindi il suo ritorno sarà visibile a tutti. Voi siete eredi di questa promessa. Ci siamo mai chiesti il perché le nazioni faranno cordoglio anziché la festa al suono della settima e ultima tromba? Nel versetto 31 dice chiaramente che dopo che lui apparirà, egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti e da un'estremità dei cieli all'altro. E questo sarà un evento visibile a tutti. come fu visibile l'ascensione di Cristo agli occhi degli apostoli, negli Atti 1. Quindi Matteo 24, 30, 31 mostra chiaramente che non ci sarà alcun rapimento segreto. Non ci sarà alcun rapimento segreto. Dio non ha bisogno di rapire la sua Chiesa. Non è un disgraziato, non è un mafioso che ha bisogno di rapire la persona di cui lui si è infaghito. Il rapimento implica tutto questo. Invece lui raccoglie, raduna attraverso i suoi angeli tutti i suoi eletti. E lo fa in modo eclatante davanti all'umanità esistente allora. Quindi la settima tromba suonerà in quel preciso istante, Cristo apparirà, risusciterà i suoi eletti, darà ordine ai suoi angeli di radunarci da un capo all'altro dei cieli, e il nostro raduno con Cristo è immediatamente dopo la sua apparizione. Da quel momento in poi gli eletti inizieranno a regnare sulla terra. Come dice in 1 Tessalonicesi 4, un'altra scrittura che veramente ci nutre di grande speranza, dice: perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Quando parliamo di questa tromba, io mi sarebbe piaciuto poter vedere, o tante volte immagino Esodo 19, quando Dio sul monte Sinai si manifesta al popolo di Israele con terremoti, tutto il monte scuote, trema, e ci sono dei suoni di tromba tali che il popolo ha così tanta paura che dice a Mosè: vacci tu, perché noi ci riteniamo molto distanti. Temevano di essere annientati. Quindi dobbiamo sempre essere come le vergini avvedute, le quali sempre diligentemente occupate di riempire la propria vita, descritta, simboleggiata da lampade, sempre dello Spirito Santo, come descritto in Matteo 25, 4. In conclusione, fratelli, sempre Matteo 24, 36, 42, una scrittura che abbiamo letto e riletto tante volte, che conosciamo. Gesù ci avverte che nessuno conosce il giorno e l'ora in cui tutte queste cose accadranno. In internet in questi giorni sta spopolando una notizia che il 23, oggi ne abbiamo 21, dopodomani, sabato, ci sarà la fine del mondo. E fa un miscuglio di cose con le 12 stelle, la Maria, la Madonna, insomma. Cioè, dice, il 23 ci sarà la fine del mondo, quando noi sappiamo che il vero Vangelo non predica la fine del mondo, ma predica l'intervento di Cristo per salvare il mondo da se stesso. Pensate la gente, quante cose mette in giro. Ma vi dico che questo messaggio falso che è in internet è molto più popolare di quello che stiamo dicendo qua. La verità non gira. Egli dice che sarà come ai tempi di Noè, l'unico uomo rimasto fedele, e che soltanto una famiglia si salvò dal diluvio universale in virtù del giusto Noè, e allo stesso modo i nostri cari potranno essere protetti e salvati dalla grande tribolazione che colpirà il mondo in virtù da che cosa? In virtù della nostra assoluta fedeltà a Dio. I nostri cari amati, vicini, anche se ora non sono interessati, potranno essere fisicamente protetti. La salvezza spirituale è un'altra parte di processo, ma la protezione fisica può avvenire su di loro grazie al nostro restare fedeli sino alla fine con Dio. Infatti, concludiamo leggendo insieme queste scritture meravigliose di Matteo 24, versetto 40, dove dice: allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino. Queste donne possono significare congregazioni, chiese. Macineranno al mulino. Il mulino è la predicazione. Quanto tempo noi impieghiamo? Sono le opere, perché è vero che siamo salvati per grazia. Ma se quando sono avvenuti gli uragani negli Stati Uniti, se i vicini americani non si fossero mobilitati ad aiutare, ancora le case sarebbero distrutte. Il partito La Lega, quando gli hanno bloccato tutti i conti, e lì a Pontida tutti i loro seguaci mi hanno commosso in qualche modo, non che io sia leghista perché noi siamo apolitici, ma tutti quelli dicevano: non abbiamo bisogno dei soldi dello Stato, dei finanziamenti dei partiti, ce li mettiamo noi i soldi, perché la Lega continuerà. Poteva essere il PD, poteva essere qualche altro partito, non stiamo promuovendo il partito, sto promuovendo il coinvolgimento, il senso di solidarietà nel portare avanti una causa creduta fortemente. Quanto crediamo noi questa causa di macinare al mulino? Stiamo spingendo questo mulino, perché altrimenti saremo fra quelli lasciati, e una sarà presa e l'altra lasciata. Nel versetto 42: vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. La festa delle trombe ci richiama ogni anno a identificare i segni dei tempi. Quindi ci ricordiamo tutti quella parola di Gesù dove dice: ora fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Tanti che non potrebbero essere qui e che non ci sono perché occupati altrove, quel giorno gli accadrà all'improvviso se continueranno su questa strada. Perché quel giorno verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia della terra. E a noi dice amorevolmente: vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al figliuolo dell'uomo. Beati coloro che si tengono svegli al suono delle trombe di Dio.